la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, partiamo con il LAM, partiamo con Roberto Vallorani, il previsore di turno questa mattina per le previsioni del tempo. Roberto, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Allora, evidentemente giornata piovosissima, minime molto alte rispetto anche alla media. Ci racconti che succede?
Sì, giornata grigia e piovosa quella di oggi, salgono le minime in maniera piuttosto accentuata, anche oltre 10 gradi su buona parte del territorio regionale, anche in montagna. Aumentano le temperature, questo è frutto, diciamo, del transito del fronte caldo associato a questa perturbazione atlantica, aria umida e tendenzialmente mite accompagnata da forti venti di libeccio, mentre la parte un po' più fredda della perturbazione ci interesserà dal pomeriggio. Caleranno un po' le temperature soprattutto in montagna, diciamo, se ora piove, diciamo, su gran parte delle nostre montagne fino a quote elevate, nel pomeriggio la neve è attesa a cadere fino a 1200-1400 metri. Caleranno le temperature, ma solo a partire dalla sera. Domani calo termico non particolarmente accentuato, però in relazione alla mattina di oggi avvertiremo un calo in maniera piuttosto accentuata, una giornata più variabile. Nel pomeriggio qualche pioggia rovescia in più, soprattutto sulla costa, sulle zone costiere, ma non si esclude anche sulle zone interne, qualche nevicata oltre 1000 metri di quota. Il calo termico lo avvertiremo anche nelle massime, caleranno un po' i venti, ma ancora piuttosto sostenuti sulla costa livornese e pisana.
Roberto Vallorani, grazie con il LAM, buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata a tutti, a domani.
Fermati, stai ascoltando Controradio.
Nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Oh,
Le 8:12, questa mattina partiamo da Firenze perché anche il cantiere all'ex ospedale militare di Via San Gallo finisce sotto la lente della magistratura. Leggiamo dal Corriere Fiorentino: dopo l'esposto presentato dal Comitato Salviamo Firenze, la Procura ha aperto un fascicolo per accertare se la trasformazione dell'ex ospedale militare in resort di lusso stia violando il codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre alla disciplina urbanistica comunale. Gli inquirenti passeranno al vaglio l'iter della procedura amministrativa e i progetti della struttura. Se dovessero emergere indizi sulla presunta illegittimità degli interventi edilizi, come sollecitato dal Comitato, potrebbero disporre l'immediata sospensione dei lavori o il sequestro dell'intero cantiere. Ci vuole molto tempo però per acquisire la documentazione, per esaminarla, per valutare la conformità dei lavori alla normativa, però diciamo così, la questione è in qualche modo sotto un'attenzione molto forte, anche perché in queste ore è intervenuta l'assessore all'urbanistica del comune di Firenze, Caterina Biti, che in qualche modo ha attaccato i residenti che hanno presentato appunto un esposto alla magistratura. Ci ha detto: chi vuole denigrare e infangare il nome dell'amministrazione comunale deve decidere se limitarsi al dialogo, e al quale saremo sempre aperti, oppure scegliere una strada che lo preclude assolutamente. Caterina Biti difende il progetto che si sta sviluppando nel cantiere di Via San Gallo. Ha detto: l'altezza dei nuovi edifici non sarà superiore a quella del costruito circostante. Qual è la posizione dei residenti, delle residenti? Lo chiediamo a Nicoletta e a Lisa, che abitano appunto proprio nei dintorni, molto vicini all'ex ospedale militare di Via San Gallo. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno,
buongiorno anche a Lisa, ben trovata.
Buongiorno.
Allora Nicoletta, qual è il problema? Perché mi sembra di capire che voi in qualche modo vi state muovendo anche da normali residenti, cioè di persone che non è che hanno una posizione ideologica, politica, di natura amministrativa, ma che semplicemente vogliono vivere serenamente, se ho capito bene. Che cosa vedete con i vostri occhi, Nicoletta? Poi sentiamo anche Lisa.
Io dai miei occhi vedo questo enorme casermone che non capisco come si faccia a dire che non sovrasta gli edifici circostanti, perché è molto più alto e impedisce l'arrivo della luce soprattutto ai piani più bassi. Ora io sto all'ultimo piano, quindi mi salvo da questo punto di vista, ma sicuramente l'impatto visivo è veramente molto, molto notevole, ecco.
Lisa, qual è la sua esperienza?
La mia esperienza, come ha detto Nicoletta, è il fatto che ora c'è questa struttura veramente imponente, grande, che ha pochi metri dalle case, e quindi anche se 23 metri esistono in edifici che sono comunque a distanza non così vicini dalle case e non nella corte interna, sono comunque molto più alte delle case a cui si addossano. Sono veramente impattanti. A un piano medio, e sto parlando di un secondo piano, non arriva la luce da una settora in poi.
Si parla di quasi 10 metri in più rispetto ai palazzi circostanti, a pochissimi metri di distanza, e in qualche modo la questione va a cambiare. Voi abitate lì accanto, se ho capito bene, Nicoletta, no? Nicoletta,
davanti,
mi sento.
Non lo vedo. Non, sente?
Ora ti sentiamo, prego.
Okay. Io abito proprio davanti, sono la mia casa su due piani, che due finestre sono oscurate dal monolite, come viene chiamato anche. E senza contare poi, ora potrà essere una questione secondaria, io quando ho comprato casa questa cosa non c'era, la mia casa aveva un valore, sicuramente una costruzione del genere depressa anche il valore del mio appartamento. Che non è una questione secondaria,
insomma. No, è chiaro, ce l'immaginiamo,
almeno
ce
per me, ecco.
No, ma non è solo per lei, è anche un principio in qualche modo, perché altri hanno raccontato: prima avevo la luce, ora è il buio, ci tolgono, esatto, il diritto alla privacy in casa nostra. Lisa, è così?
Sì, esatto. Abbiamo le foto del prima e del dopo. Io non sto entrando in merito di un criterio estetico, sto entrando in merito di un criterio di disabilità, perché noi non vogliamo né infangare né denigrare. Siamo dei residenti, non siamo degli avversari politici, questo mi premerebbe che fosse ben chiaro, perché qui sembra che sia una lotta politica. Invece siamo dei residenti nel centro storico, siamo sempre meno, e io a questo punto inizio a chiedermi i perché e a darmi delle risposte concrete. Se appena si suscita un problema, la risposta è questa.
Anche perché voi avete sottolineato che rispetto alle ricadute, diciamo così, pubbliche di un progetto del genere, il quartiere non avrà alcun tipo di ricaduta, Nicoletta, se ho capito bene.
Esattamente, sì, non avrà benefici di sorta. Mi ricordo inizialmente dovevano esserci degli spazi dedicati, che credo a questo punto siano ridotti a 100 metri quadrati, grosso modo. Ma per il resto io credo fosse veramente l'occasione per fare qualcosa di utile per i residenti, punti di aggregazione. Pensiamo alle famiglie con bambini che non hanno spazi dove portarli a fare attività sportive. Diventa veramente una lotta riuscire a fare tutto per chi vive in centro che non ha più servizi. E poi, non ultimo, una cosa di cui mi sembra si parli molto, ma che ricaduta può avere una volumetria di questo genere su, per esempio, l'impianto fognario, per dire, o sull'acquedotto, sulla viabilità, sui parcheggi, che insomma il parcheggio di solito è una cosa che stuzzica sempre, no, il residente. E sono cose che secondo me non vengono valutate, e vedremo più avanti cosa succederà.
Si parla di dialogo, l'assessore Abiti ha detto siamo sempre aperti al dialogo, e sta a voi decidere se dialogare o prendere strade che precludono il dialogo. Partendo da Lisa e poi Nicoletta, voi siete aperti al dialogo con l'amministrazione?
Noi siamo aperti al dialogo, ma siamo anche aperti a soluzioni che non mi pare siano state prospettate. Mi sembra ci sia un muro, no? Perché quando si dice che noi stiamo infangando e denigrando, mi sembra che la posizione sia abbastanza netta, e abbastanza netto secondo me anche l'impatto visivo che noi abbiamo davanti e che mura le nostre case. Quindi cosa si dialoga di fronte a un edificio di 23 piano?
Nicoletta, lei che pensa?
Io penso che intanto il dialogo e la comunicazione dovrebbe partire prima, no? Cioè prima che il cittadino si risenta e cominci a infangare, come dice l'assessore. Non si tratta di infangare la pubblica amministrazione, si tratta del diritto alla trasparenza, a sapere, avere la certezza che quello che viene fatto, per quanto discutibile, sia fatto veramente secondo dei criteri validi. Stupisce un po' il fatto che chi, per esempio, ha finestre sulla strada, nel cambiare gli infissi, nel cambiare le persiane, debba mantenere il legno piuttosto che il PVC, quando poi ti trovi davanti a costruzioni di questo genere che triplicano, forse raddoppiare sicuramente, se non triplicare, quello e il volume che c'era prima. Ecco, sono questi due pesi e due misure che fanno un po' arrabbiare, ecco. Quindi chiediamo chiarezza, e la reazione zittita sinceramente non me l'aspettavo. Un'amministrazione che sa di essere nel giusto mantiene un tono pacato, non attacca il residente che appunto chiede di sapere, di essere informato.
Bisogna sapersi muovere tra il verde oliva, malva, petrolio, bosco scuro, acqua, smeraldo, verde militare o menta, diciamo così, in questi casi. Però Lisa, voi in sostanza che cos'è che chiedete?
Noi in sostanza, tramite questo esposto, chiediamo che sia fatta luce su tutti i passaggi dell'area dell'ex ospedale militare, su le autorizzazioni e su tutti i rapporti esistenti tra le case preesistenti e questo nuovo complesso che sorgerà. Ovviamente non siamo addetti ai lavori, noi siamo semplicemente dei cittadini che però, di fronte ad un problema così evidente, ci siamo mossi e chiediamo appunto accertamenti.
Certamente, come dicevamo prima, ci saranno che richiederanno dei tempi, la procura ha aperto un fascicolo. Nicoletta, cosa chiedete?
Chiediamo, confermo quanto detto da Lisa, chiediamo che di verificare che sia stato tutto fatto a norma, e la speranza onestamente è che in futuro si cerchi di tutelare di più il centro storico. Ogni volta stamattina leggevo sul giornale, per esempio, dell'avvio della vendita di un altro edificio in via Lorenzo il Magnifico. Ormai quando leggi queste notizie la prima cosa che ti viene in mente è studentato. Poi sai che gli studenti universitari non trovano appartamenti, non trovano stanze, e vorremmo sensibilizzare l'amministrazione per una politica davvero rivolta al residente e non soltanto al facile turismo.
Ma voi state pensando che è molto difficile, Lisa, vivere in centro a Firenze? Cioè, vi è mai passato per la testa l'idea di andare a vivere sulle colline circostanti?
Io devo fare questa premessa. In questo quartiere ci sono nata, mi sono spostata due volte 100 metri alla volta, e per questo i miei amici mi prendono anche un po' in giro dicendo il tuo quadrilatero. È vero, perché comunque io sono sempre stata qui, ho fatto le scuole qui, mia figlia va a scuola qui. Quando ho letto della riqualificazione dello spazio dell'ospedale militare ero anche contenta, perché sembrava venisse fuori una ludoteca. Avevo letto di soldi che sarebbero andati alla scuola Lavanini, che è una scuola di quartiere che ha tutta una serie di criticità che non sto ad evidenziare. Quindi tutto sommato ero anche contenta, dicevo finalmente si fa qualcosa per cercare di rivitalizzare il quartiere. Francamente uno ci pensa, perché se i disagi sono sempre di più mi vincola al mutuo, quello mi vincola.
No, questo è chiaro. Nicoletta, la sua esperienza?
La mia esperienza, io ci ho pensato spesso onestamente, al di là della comodità, perché bene o male in famiglia lavoriamo o studiamo più o meno in zona, sono i figli che fanno più resistenza, e mi dispiace comunque, cioè, andare via deve essere una scelta, non una scelta attiva, non passiva. Io devo andare via perché mi piace stare in campagna, non perché mi sento buttata fuori dal centro storico.
Nicoletta, grazie. Lisa, grazie per la vostra testimonianza. Da via San Gallo
grazie
è tutto, mi verrebbe da dire. Grazie e buona giornata a voi. Pochi secondi alle 8:30, mercoledì 28 gennaio 2026, questa è la Newsline di Controradio che ritorna dopo il giornale radio con le notizie nazionali e internazionali di Popolare Network. Restate con noi.
Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
È stato identificato l'uomo che ha aggredito la deputata democratica Ilhan Omar durante un'assemblea pubblica a Minneapolis sulla violenza della polizia anti-immigrazione nella città. L'uomo che avrebbe lanciato contro la deputata un liquido sconosciuto ha 55 anni e non sembra essere mai stato accusato di reati violenti in Minnesota. Omar, spesso presa di mira dal presidente Trump, aveva organizzato un'assemblea per parlare delle operazioni dell'ICE. L'aggressione è avvenuta subito dopo che lei aveva detto dobbiamo abolire l'ICE per sempre e Christine Noem deve dimettersi o rischiare l'impeachment. Omar ha poi scritto in un post sui social di stare bene.
E a Milano si prepara la mobilitazione contro la presenza alle Olimpiadi dell'ICE. Le autorità statunitensi hanno confermato che una componente di intelligence della polizia anti-immigrazione collaborerà per la sicurezza della delegazione americana in arrivo per i giochi olimpici. Il ministro dell'interno Piantedosi, che inizialmente aveva negato fossero coinvolti agenti dell'ICE ai giochi, riferirà della vicenda alla Camera il prossimo 4 febbraio.
In alcune regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente d'emergenza a causa della difficile situazione del sistema elettrico causato dalle conseguenze degli attacchi dei bombardamenti russi. Nella notte diverse regioni sono state colpite, nella regione di Kiev 2 persone sono state uccise. Intanto, secondo un nuovo studio pubblicato da un think tank statunitense, il numero di soldati russi e ucraini uccisi, feriti o dispersi durante questi quasi 4 anni di guerra arriverà a 2 milioni entro questa primavera.
A Niscemi in Sicilia avanza la frana che rischia di far crollare una parte della città. La collina su cui sorge il paese sta scivolando lentamente verso la piana di Gela. Ha spiegato ieri il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Ad aprire la frattura nel terreno una serie di fattori geologici accelerati dalle forti piogge del ciclone Harry. Ciciliano ha aggiunto che ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva. Sfollate 1500 persone, per ogni famiglia è stato stanziato un contributo fino a 900 euro mensili. La segretaria del PD, Elly Schlein, in visita a Niscemi, ha chiesto di dirottare 1 miliardo per il ponte sullo stretto ai territori colpiti dal ciclone Harry.
Gli Stati Uniti sono ufficialmente fuori dagli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici, diventando l'unico paese al mondo ad abbandonare l'impegno internazionale di rallentare il riscaldamento globale. L'uscita formale dall'accordo sul clima arriva un anno dopo la firma da parte del presidente Trump di un accordo esecutivo, di un ordine esecutivo, scusate, per avviare il processo di recesso. Anche durante il suo primo mandato Trump aveva ritirato gli Stati Uniti dagli accordi, ma questa volta il presidente ha annunciato all'inizio del mese anche l'abbandono del Trattato delle Nazioni Unite, che è alla base dell'accordo di Parigi, rendendo quindi più complicato per un suo successore rientrare negli accordi internazionali per il clima, come aveva fatto Biden dopo la prima presidenza Trump.
Un tribunale di Seoul, in Corea del Sud, ha condannato l'ex First Lady Kim Keon-hee a 20 mesi di carcere per corruzione, nella prima sentenza che la vede coinvolta in vari procedimenti penali. Il caso è relativo all'accettazione di beni di lusso dall'Unification Church, una delle 7 religiose più influenti del paese. Solo 10 giorni fa un altro tribunale sudcoreano aveva condannato il marito, l'ex presidente Yoon Suk-yeol, a 5 anni di carcere per intralcio alla giustizia e abuso di potere nel primo di una serie di processi che sono legati al suo tentativo di introdurre la legge marziale nel paese nel dicembre del 2024.
Il leader nordcoreano Kim Jong-un, accompagnato da alti funzionari nordcoreani e dalla sua giovane inseparabile figlia, ha supervisionato il test di un nuovo sistema missilistico multiplo progettato per attacchi specifici e ha annunciato che a breve svelerà i progetti per rafforzare le sue forze nucleari nel prossimo congresso del Partito dei Lavoratori, il primo in 5 anni, atteso a febbraio.
8:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare. Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e B1 variante, in A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con l'A1. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo code a tratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. C'è il traffico ferroviario, le linee Faentina, Firenze, Borgo San Lorenzo, Faenza, Prato, Bologna e Siena chiusi hanno diritto al bonus pendolare per quanto riguarda il mese di dicembre 2025. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per salutarci, per la cantieristica sulla SR 429, per lavori urgenti di ripristino delle barriere di sicurezza a seguito di un incidente, senso unico alternato all'altezza del chilometro 35.1 fino al 30 gennaio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Got out of Zebra, man.
Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Dillo a Controradio, le 8:41, le puntate di questa nuova stagione le potrete trovare tutte su controradio.it. Scriveteci al 342 8104 111. Per le vostre segnalazioni. Quest'oggi partiamo da Signa perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano la zona del Crocifisso. La zona del Crocifisso a Signa è una zona molto importante perché ha a che fare con tutte quelle vicende che afferiscono al cosiddetto reticolo minore, quindi siamo tra l'Arno, il Bisenzio e una serie di questioni che riguardano il famoso rischio idraulico, di quando poi a novembre succede il patatrac, ci svegliamo e diciamo che è successo l'inevitabile, che inevitabile non è. La Regione Toscana ha approvato un progetto di fattibilità tecnico ed economica per una serie di interventi proprio per mitigare questo rischio idraulico nei comuni di Signa e di Lastra Signa lungo l'Arno e il Bisenzio sul reticolo minore per 60 milioni di euro di prossimi finanziamenti. Marco Bastiani, una voce nota ai nostri ascoltatori che abbiamo seguito molto questa vicenda, Comitato Territorio Buonsenso del Crocifisso a Signa. Buongiorno Marco.
Buongiorno Raffaele, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
Allora, Marco,
posso aggiungere a quello che hai detto?
Come
che
no,
anche
come
oggi
no,
siamo in un giorno di allerta gialla.
Appunto, appunto, infatti.
Per quanto riguarda il reticolo minore dei fiumi, quindi è estremamente di attualità.
Ci racconti il vostro punto di vista su questa decisione della Regione Toscana? Stiamo parlando di 60 milioni di euro per quel reticolo minore.
Ma noi siamo estremamente contenti di questo lavoro che sta facendo la Regione per queste opere di mitigazione. L'approvazione di questo progetto di fattibilità tecnico-economico dovrebbe mettere in sicurezza proprio i territori di Signa e Lastra Signa, i fiumi Arno, Bisenzio, Ombrone, dal rischio di esondazioni. Quindi si sta parlando di realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Ombrone, dell'adeguamento e del consolidamento degli argini dell'Arno e del Bisenzio, di interventi che mirano a ridurre appunto il rischio di esondazioni in un'area che l'abbiamo visto, come tu hai detto, in tanti episodi in questi ultimi anni è particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico. Ecco, mentre la Regione, qual è il problema però? Che mentre la Regione fa tutto questo ed esprime tutela, diciamo così, per il territorio, il Comune fa esattamente l'opposto, perché punta a approvare un piano operativo urbanistico che prevede la nuove edificazioni su 114.000 metri quadri di terreno che adesso è a verde ed è esattamente proprio antistante al Padule, un'area protetta e tutelata, un'area praticamente pari a 17 campi da calcio che viene realizzata, che viene deturpata con nuovi edifici per un complessivo di 200.000 metri cubi di nuovo cemento. Oltre a questo, una nuova circonvallazione, una nuova strada che a detta dei tecnici del comune dovrebbe ospitare 50.000 auto al giorno, che attraversa il Padule, che come abbiamo detto è un'area fragile e dove ad esempio arrivano anche fenicotteri nelle migrazioni stagionali. Quindi come dire, da un lato abbiamo la regione che stanzia 60 milioni di euro per contro il rischio idraulico, e dall'altro lato c'è il comune che pianifica nuove edificazioni e una nuova viabilità in un'area sensibile che rischia praticamente di vanificare i 60 milioni spesi dal comune.
Ecco, ma queste sembrano due iniziative amministrativamente parlando in contraddizione tra di loro.
Sì, e lo sono, nel senso che da un lato si cerca di far fronte ai problemi che ci sono stati negli ultimi anni, che avete raccontato anche voi con dovizia di particolari, quando appunto le piogge intasano le fognature, quando il reticolo minore, appunto, che è quello che negli ultimi anni ha avuto più problemi, quindi i piccoli affluenti dell'Arno, non tanto l'Arno in se stesso, esondano in tanti punti, eccetera. Ecco, l'intervento della regione tende a mettere in sicurezza questo. Dall'altro si impermeabilizza un'area pari a 17 campi di calcio a ridosso del Padulo, che è un'area appunto protetta. È chiaro che questi due interventi non sono assolutamente coniugabili, ecco, è come uno va a destra, uno va a sinistra, uno va su e uno va giù, ecco.
Che cosa vi aspettate a questo punto voi al comune di Signe?
Ma allora, innanzitutto ci aspettiamo un confronto. Io ho sentito il tuo servizio precedente su Via San Gallo con le interviste che hai fatte, e qui mi sembra di ripetere lo stesso copione. Qui ci sono amministrazioni che fanno muro, che chiamano i cittadini solo per dire guardate dove avete sbagliato, invece di aprire un confronto vero. Cioè, qua noi abbiamo presentato un master plan alternativo, che lo abbiamo chiamato Terrazza sul Padule, con un utilizzo del suolo che prevede un anfiteatro, dei giardini delle stagioni, un bosco urbano, delle botteghe sociali, dei campetti da gioco, eccetera. È un master plan fatto da due architetti che si chiamano Alessandro Da Punto e Roberto Candelora, e da un geometra che è Paolo Romagnoli di Firenze. Cioè, non l'hanno neanche voluto vedere, cioè non l'hanno neanche preso in considerazione. Quindi se si tratta di se la volontà dell'amministrazione è quella di riqualificare quella zona, di renderla ancora migliore rispetto a oggi, che è un'area verde con campi, vigneti, eccetera, però se c'è questo progetto urbanistico, noi siamo disponibili a parlarne, ma non certo cementificando, ma creando qualcosa che vada a tutela dei residenti, di chi abita e di chi viene in questo luogo, che è anche potenzialmente un luogo, tra virgolette, che può attirare visitatori anche dalle zone circostanti, perché appunto il Padule è popolato da una fauna notevole, perché è vicino al Parco dei Renai, che con la bicicletta in una pista di 13 chilometri arrivi agli Uffizi senza neanche incontrare una macchina, perché è tutto su area protetta. Quindi, come dire, si sta parlando di un contesto ambientale di un certo tipo che viene deturpato con iniziative edificatorie come quella proposta dall'amministrazione comunale. Quindi la nostra idea è stralciare questo piano edificatorio dal piano urbanistico del comune e aprire un dialogo sul futuro di quest'area.
Marco Bastiani, Comitato Territorio Buonsenso del Crocifisso a Signa, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie Raffaele, grazie a tua ascoltatore.
Grazie, grazie, grazie a Marco Bastiani. E cambiamo scenario e andiamo in un'altra zona della nostra regione per parlare del progetto Io sono un vicino solidale e tu, nuovo progetto di vicinato solidale volto scusate, ad unire le comunità e le generazioni, ideato e realizzato dalla Società della Salute Fiorentina Sud-Est in collaborazione con il Centro Affidi Società della Salute Fiorentina Sud-Est. Tutti possono essere vicini solidali, si tratta di mettere a disposizione del tempo libero, di aiutare, di sostenere le fasce più deboli e di fare tutto questo, diciamo, in un modo strutturato, organico, organizzato, non improvvisato. Questo è il progetto di vicinato solidale Io sono un vicino solidale e tu, che ci è stato segnalato all'interno di Dillo a Controradio. Per le vostre segnalazioni 342 8104 111, scriveteci. Le 8:52, allora che cos'è il progetto? È complicata stamattina, naturalmente le condizioni sono avverse, ma naturalmente segnatevi il numero che è il 342 8104 111 per le vostre segnalazioni a Dillo a Controradio. Ma il mercoledì, come dire, i microfoni sono molto aperti perché sta arrivando nei nostri studi Tommaso Rosa è il direttore marketing e comunicazione di AT, di Autolinee Toscana, perché con Autolinee Toscana noi facciamo un viaggio AT per te, un ciclo di trasmissioni in onda ogni ultimo mercoledì del mese alle 9, in uno spazio aperto alla cittadinanza, in diretta radio e video sulla Controradio TV. Quest'oggi parleremo soprattutto di trasporti e digitalizzazione, per cui restate con noi perché tra poco prenderemo le vostre segnalazioni al 342 8104 111.
Distendi le braccia, quello che deve essere sarà. Lascia che sarà. Non voglio giurare che sarò onesta fino ad arrossire. Mi voglio vergognare, voglio farlo ancora. E se proverò dolore, almeno proverò qualcosa. E trasparente come il vento, come finestra che si apre, ti dirò le mie paure e mi lascerò salvare. Non stare insieme, lascia che sia, molla la presa, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, stiamo a vedere, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma sono tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Take me back to the heads. How? Oh,
per te. In viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
Autolinee Toscana, a te per te in viaggio con Autolinee Toscana, nei nostri studi Tommaso Rosa, che è il direttore marketing e comunicazione di AT. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte e tutti.
Ci potete seguire come sempre sui nostri canali analogici e digitali, radiofonici e in video grazie alla Controradio TV sui nostri social. Il nostro viaggio con AT in onda ogni ultimo mercoledì del mese alle 9, uno spazio aperto alla cittadinanza. Il nostro numero WhatsApp è 342 8104111. Mi sporgo per leggere il numero che continuo a non imparare a memoria, Tommaso. Purtroppo l'età fa brutti scherzi, diciamo così, per cui andiamo avanti. Parliamo di digitalizzazione, a parte gli scherzi, perché la digitalizzazione è tanto più importante, che si dice vabbè, lì l'importante è che funzionino gli autobus, ovviamente, certo. Ma c'è tanto di più, c'è tanto di più, come tu ci direi tra poco, perché mi hai dato prima dei numeri che sono veramente straordinari. Voi mettete a disposizione molto i servizi, partiamo da questo.
Sì, allora noi sul allora intanto mi collego all'inizio del tuo discorso, che parlava di mettere a disposizione l'autobus, no? Prima di tutto l'autobus deve essere disponibile. Quando parliamo di accessibilità, infatti a noi ci piace molto parlare di tre livelli di accessibilità, no? Il primo, che sia l'accessibilità ai mezzi; il secondo, l'accessibilità alle informazioni; e il terzo, l'accessibilità ai titoli di viaggio.
È chiaro.
Per quanto riguarda l'accessibilità alle informazioni e ai titoli di viaggio, il digitale gioca un ruolo fondamentale. Ti do un paio di numeri così, tanto per dare una dimensione. Sento un fortissimo ritorno in cuffia, mi sembra di essere sull'autobus, per me va bene e mi è familiare.
Lo abbiamo fatto apposta, perché okay. Generare appunto un ambiente, un contesto.
Okay, okay. Nel 2025 al mese sono state fatte circa 3 milioni di ricerche di travel planning, no? Quando vai sul sito e dici vado da un punto A a un punto B, no? 3 milioni solo sul sito.
3 milioni?
3 milioni al mese.
È un numero impressionante, stiamo parlando di 36 milioni l'anno.
Esatto. Significa che il digitale permette una maggior accessibilità, e quindi anche le persone sono più portate anche solo a rendersi conto se possono andare da un punto A a un punto B. Se poi questo lo metti insieme a l'acquisto via Link, il Blink che abbiamo lanciato qualche mese fa, oppure la comodità di pagare a bordo con la carta, con lo smartphone o con lo smartwatch, ti rendi conto che rispetto a prima, che era chiedo un'informazione, consulto l'orario di carta, poi cerco il tabacchino, poi cerco l'edicola, compro il biglietto, mi vado alla fermata
e adesso prendo la macchina perché è troppo complicato, esatto, fare tutto questo,
esatto. Alla fine
accade
adesso
altro,
esatto.
Questa cosa è straordinaria perché ci racconta dell'importanza anche democratica, diciamo così, civile, amministrativa, politica, del tema della mobilità, perché stiamo parlando di una regione che ha un numero di abitanti limitato, fatto di città medio-piccole o piccole o piccolissime, che alla fine però si confronta con dei numeri da grande metropoli, da grandissima metropoli.
Sì, certo, perché comunque sia, se tu guardi il sistema toscano, sono 3 milioni e mezzo di residenti più o meno. Noi ci muoviamo, pensa che noi gestiamo 1000 linee dell'autobus, quindi una buona, un numero molto elevato.
Davvero?
Esatto. Facciamo circa 110 milioni di chilometri l'anno, no? E di contro abbiamo tipo nel 2025 più o meno sono 180 milioni di viaggiatori, no? Di persone che hanno preso l'autobus, no? Di viaggi compiuti. In più, su un tema, diciamo, una scala regionale, quindi è vero quello che dici tu, cioè sono città non grandi, no? Firenze sono circa 400.000 più o meno.
Appunto.
Però se tu le guardi nel sistema toscano, dato che il gestore è unico, noi lavoriamo su numeri anche, diciamo, di larga scala. Okay? Questo ti permette anche di vedere quanto sta penetrando nella comunità l'autobus, è come se ci fosse un po' un ritorno, no? E sicuramente il concetto della parte, diciamo, della sostenibilità, sia economica ma anche ambientale, dell'autobus sta giocando una chiave determinante in questa scelta.
Anche perché noi abbiamo una caratteristica importante in tantissime medie, piccole, piccolissime città della Toscana, cioè a parte i residenti, sono luoghi visitati da decine di milioni di persone che vengono da fuori a vedere, da San Gimignano a Siena, da Pisa a Lucca, da Firenze al Chianti. Per cui questo sposta completamente, cioè non siamo in una città non interessata da questo fenomeno o poco interessata da questo fenomeno, per cui tu sai che gli abitanti sono quelli, i residenti sono quelli, sai il numero di famiglie, il numero di persone che vanno a scuola e lavori su quello, giochi su quello. Anche il tema appunto della digitalizzazione è qui importantissimo. Una persona che viene da un altro paese del mondo, la prima cosa che fa va a vedere sullo smartphone.
Esatto, noi abbiamo avuto la nostra app avuto nel, diciamo, ora sono 2 anni e mezzo, circa 2 milioni e 300 mila download ed è disponibile sia in italiano che in inglese. Vediamo l'utilizzo dell'app in versione inglese nei momenti, diciamo, di picco della stagione turistica, quanto varia, ma vediamo anche i pagamenti online, i pagamenti, pardon, con la carta di credito a bordo e vediamo che ci sono determinate stagioni dove la maggioranza delle carte che vengono utilizzate sono carte straniere. Appunto. Quindi sicuramente questo ha dato la facilità, no? Chi arriva per esempio all'aeroporto prende la tranvia, naturalmente non ha più la necessità di andare a cercare un biglietto per prendere la tranvia, ma semplicemente esce, va verso la tranvia, prende e paga col tip tap.
Un po' di messaggi stanno arrivando al 342 8104 111. Ho acquistato un biglietto ordinario alle macchinette che non mi hanno reso il resto, ma un biglietto bonus di circa 30 centesimi da richiedere di persona alla biglietteria di via Santa Caterina dal lunedì al sabato alle 7 alle 20. Seguono forme verbali di protesta che risparmio, cioè dici, ma come, io per 30 centesimi devo andare di persona lì, eccetera. Come funziona questa cosa?
Intanto il consiglio che do è che alle macchinette si può pagare anche con la carta, mm-hmm. e quindi per ovviare a questo problema si può tranquillamente pagare con la carta. Io capisco l'esigenza, uno paga con una moneta e poi con uno scontrino. Dall'altra parte è anche vero che abbiamo ricevuto e abbiamo registrato, ma anche i gestori precedenti o in generale, no, a livello nazionale, le macchine emettitrici di biglietti tantissime volte sono oggetto di scassinamento, sono, capito? Quindi più lasci lì monete, soldi e tutto, più, diciamo, è un'attrattiva per qualche malintenzionato che vuole spaccarlo. Quindi di conseguenza la macchina prende i soldi, li mette in una parte più protetta e ti emette lo scontrino. È tutto comunque scritto sulla macchina, se non sbaglio.
C'è una persona che segnala la differenza di orari tra l'app e l'arrivo del bus, pallina, eccetera.
Allora, sì, è un problema noto in alcuni casi. Lo spiego brevemente perché è una cosa che ci chiedono diversi clienti.
Prego.
Allora, diciamo che tra l'app e la pallina solitamente potrebbe esserci un minuto di scarto, perché sono tarate su sistemi di orologi. Qualcuno lo va per eccesso, altri per difetto, certo. Quindi più o meno un minuto. Cosa avviene poi? Avviene che, e racconto un caso che è successo a me in Piazza Tasso. Guarda, io ero lì alla fermata, l'app mi diceva che l'autobus sarebbe arrivato in un minuto, e poi più passava il tempo, più passava sempre l'ora, andava avanti di un minuto, di altri 2 minuti, di 3 minuti. Tutto questo perché l'autobus era fermo all'angolo fra via dell'Orto e via dei Camaldoli, perché non riusciva a girare. Mm. Quindi tante volte il disallineamento che avviene non tanto per un problema del sistema tecnologico, ma avviene per un problema fisico reale, che l'autobus si ferma da qualche parte. Altre volte avviene perché ci possono essere dei casi in cui il sistema tecnologico, per vari motivi, dà delle informazioni che possono sembrare disallineate rispetto al tempo. Tanto non dai minuti in attesa, ma dall'orario, no? Quindi tu sei lì che aspetti, se l'autobus è fermo da qualche parte, naturalmente l'ora
si sposta, chiaro. Esatto. Non c'è dubbio. C'è Carmen che dice: in alcune città pagando il biglietto con carta fanno uno sconto di circa 20 o 30 centesimi. Perché quello non accade?
In alcune città
generiche, penso.
No, allora, diciamo che il biglietto ha un prezzo da disciplina tariffaria regionale, costa €1,70, quindi se noi potessimo fare marketing applicando gli sconti o delle promozioni, diventerebbe molto più un mercato, non invece che un servizio. Invece questo è un servizio di trasporto pubblico, quindi è anche giusto che il biglietto abbia un costo chiaro.
Vediamo un po', sarendo tantissimi messaggi. Perché si può pagare solo un biglietto con la stessa carta contactless? E se siamo in 3 o 4 dobbiamo avere ognuno una carta? Dice Alba, mi riferisco alla tranvia.
Sì, allora anche questa è una cosa che noi abbiamo studiato prima di inserire il pagamento contactless. Siamo andati a studiare banalmente il sistema di Londra, che funziona nello stesso modo, no? Una carta, un utente paga una carta, usa una carta. In un sistema come il nostro, dove c'è l'app che puoi scaricare e comprare quanti biglietti vuoi e li attivi, pagando con lo stesso modo, quindi con la carta di credito. E poi a giugno abbiamo lanciato il Blink, che è un biglietto che tu compri via link. Vai sul link, compri i biglietti, metti le quantità.
Ne compri quanti ne vuoi.
10, 20. Addirittura per i sistemi di... Se ci fosse qualche evento che vuole comprare i biglietti, può arrivare fino a 100, no? In un'unica transazione. Quindi una volta che un cliente va lì, clicca sul link, compra i biglietti che vuole, gli arrivano i biglietti via link, via mail. E quindi insomma diciamo che ci sono tante alternative per comprare i biglietti, anche multipli.
Questo a proposito della digitalizzazione, esatto, dei trasporti, diciamo così. Gustavo scrive:
posso aggiungere una cosa sulla la domanda del
pagamento? Ma ci mancherebbe altro.
Immaginiamoci nei posti molto turistici, no? Faccio un esempio a Firenze, zona San Marco, la stazione. Se tutti dovessero andare lì, interagire con il validatore e fare 3-4 tap, aspettare, selezionare, poi magari ti scappa il dito, ne compri 5 invece che 4, poi vai dall'autista, ci sarebbero delle code incredibili. Sì. Quindi questo sistema qua avviene spesso in zone che sono meno turistiche. Nelle zone turistiche, ho citato Londra non a caso, una carta, un pagamento. È anche vero che se hai la carta tua fisica e hai anche il telefono, puoi fare due pagamenti, perché puoi comprare un biglietto con la carta fisica e un biglietto col tuo smartphone.
Proposta: perché non invitate, sentiamo che dice Gustavo, chi vi manda messaggi ad aggiungere al proprio nome la parola socio, così si potrebbe vedere chi sfrutta la radio senza essere socio, e poi un ulteriore invito ad associarsi. Gustavo, sei veramente straordinario nel tuo sostegno con questo tuo messaggio. Mi è successo di pagare, scrive un altro ascoltatore, Leonardo, mi è successo di pagare con carta, avere la spunta verde, ma al controllo mi hanno fatto la multa perché non risultava. Il problema della banca e del sistema? Questa è complicata.
No, non è complicata. Allora, intanto c'è una verifica nettissima che si può fare. Cioè, nel momento in cui la banca ti fa vedere che il pagamento è stato effettuato, avrai la ricevuta, e quindi in quel caso puoi scriverci e chiamarci e dire: guarda, la banca in effetti certifica che il pagamento è stato effettuato, e quindi la sanzione che mi avete fatto non ha ragione di esistere. Quindi questa è una cosa proprio che si può verificare direttamente.
Lo sconto sul biglietto pagato con carta va direttamente sui conti bancari senza aggiungere il costo del supporto per biglietti e macchinette distributrici. Carmine ci tiene tantissimo a questa cosa dello sconto del biglietto con la carta, diciamo.
È una proposta che noi possiamo sicuramente
vagliare.
E riportare, perché la disciplina tariffaria viene fatta dalla Regione Toscana, naturalmente in valutazione in accordo con noi, però non possiamo metterla in pratica noi senza passare dalla Regione.
Maria Costanza scrive: perché non adottare i biglietti ricaricabili alle macchinette come fanno a Milano e Metropolitana? Non scadono e si spreca meno carta.
Penso che parli del ricaricami, che è quello. Allora, personalmente io ne ho visti tantissimi in terra di questi biglietti, perché chi ne usa una volta, io non sono molto a favore del biglietto di carta, cioè naturalmente c'è ancora, perché è giusto che qualsiasi tipo di cliente possa avere il biglietto e la tipologia più congeniale, però in realtà una volta che ho un'app e posso comprare su app un sacco di biglietti, e una volta che ho il carnet cartaceo, secondo me questa la parte di ricaricabili è un... Cioè, secondo me il gioco non vale l'impresa, come che si dice? La spesa non vale l'impresa, insomma, non so, non mi ricordo.
Ah, la candela, ci suggeriscono dalla regia, che è una memoria di Frank St. Junior, ma lasciamo perdere, non c'entra niente. Abbiamo parlato dei servizi sull'app, degli abbonamenti, sì, del Blink, la nuova piattaforma per acquistare biglietti digitali, di Travel Planner, l'account MyAT. Parliamo di questo.
Allora, l'account MyAT è l'account che ti permette di utilizzare i servizi di AT, di ricevere le notifiche, le informazioni, di salvare le tue linee preferite, di ricevere notifiche in caso di avvisi, se ci sono delle deviazioni, no? È l'account che tu attivi scaricandoti l'app, tra l'altro lo puoi fare tranquillamente tramite quello che si chiama single sign-on, cioè tu scarichi l'app e poi puoi attivare col tuo account Google o col tuo account Apple. Nel caso in cui tu sia anche registrato nella piattaforma abbonamenti, puoi abbinare tramite codice fiscale i tuoi due profili e poi puoi comprare tutti i biglietti, tutti gli abbinamenti direttamente sulla app, e puoi anche vedere i passaggi in tempo reale o addirittura sulle linee urbane. Se uno clicca su una linea urbana trova una sezione che si chiama Dov'è il bus, e ti fa vedere la posizione del bus in tempo reale sul tracciato.
Usatele queste cose, sono straordinariamente utili. Alle volte, quando siamo a casa nostra, nel nostro ambiente, tendiamo a muoverci secondo consuetudini, poi andiamo appunto a Londra, come dicevi tu, e dici: ma guarda che servizio straordinario, poi magari ce l'abbiamo pure noi e non lo usiamo.
Allora, sicuramente più persone ci scrivono, più persone ci segnalano cose che non funzionano, meglio è.
C'è un ascoltatore che dice: quando si sostituiscono i bus, ci saranno bus elettrici?
Ci saranno anche bus elettrici, sono in fase di inserimento, già qua a Firenze ne vediamo diversi, ma c'è un progetto su Prato, su Lucca, abbiamo già cominciato a introdurli. Ci sono alcuni progetti che sono stati fatti direttamente dai comuni tramite i fondi del PNRR, quindi insomma il 2026 ne vedrà, se non sbaglio, 280 di nuove immissioni di autobus del genere.
2026? Continuate a scriverci al 342-8104111. Ci scrive Maurizio: io ho l'app con cui posso acquistare biglietti e abbonamenti per i miei figli e per mia moglie, ma non per me medesimo. Perché? Sei curiosa? Non l'ho capita. Sì, Maurizio, spiega meglio, perché non si capisce.
No, se parla degli abbonamenti, significa che la moglie e i figli hanno il profilo registrato, perché come sai, gli abbonamenti per comprarli da noi ti registri una volta, hai il tuo profilo, metti il tuo codice fiscale, il tuo documento, e quando compri l'abbonamento non hai più la tessera da andare a ritirare, non hai più una tessera cartacea che ti scade dopo 3 anni, ma hai il tuo codice fiscale, in caso di verifica di controllo a bordo, ti dice il tuo codice fiscale e risulta l'abbonamento che ci è abbinato.
Quindi... c'è una domanda molto interessante che però secondo me dà vista un po' nel tempo, perché dice: una volta finita la tranvia per Bagnoripoli, cosa accadrà alle linee bus attuali? Lì si ridisegnerà tutto, immagino.
Sì, gli esempi che ci sono stati sulla T1 e sulla T2 possono essere esempi guida, nel senso che non si sono, come si dice, persi i chilometri, cioè i chilometri che facevano gli autobus sono stati ridistribuiti per fare quelle che si chiamano linee in adduzione, cioè linee che portano alla tranvia.
Punto.
Naturalmente poi dovrai fare un cambio, però anche qui è una questione culturale, no? Perché si va all'estero e è abbastanza normale prendere una metro, poi scendere, prendere un'altra, prendere un tram, prendere un autobus, e quindi dobbiamo un attimo, secondo me...
Ma come dovrà essere in futuro?
L'interscambio si chiama, no?
Non c'è dubbio, c'è un messaggio di Annalisa che io trovo veramente bellissimo, e ringrazio le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per tutti i messaggi che stanno inviando questa mattina. Dice: ho comprato un biglietto extraurbano a Prato che poi non ho usato perché ha saltato l'appuntamento, quindi abbiamo anche dei dettagli di vita privata in qualche modo. Adesso si sta scolorendo, perché è carta termica. È ancora valido?
Allora, valido finché è leggibile.
Finché si legge, sì.
Esatto.
Possiamo dire ad Annalisa.
Sì, naturalmente poi dipende quando l'ha comprato, perché i biglietti poi hanno un tempo di validità, che sono tutti segnalati sul sito, e anche sul biglietto c'è scritto. Poi naturalmente, se si sta scolorendo, magari non lo legge più. Però, Annalisa, usalo, oppure vai in biglietteria e cerca di capire se può essere
sostituito.
Esatto.
Oppure lo fai plastificare e te lo conservi a futura memoria. Ho una domanda: ma se pago con carta e per ragioni di velocità della mia banca non risulta immediatamente il pagamento, il controllore ha comunque modo di verificarlo?
Sì, perché il controllore non verifica la transazione avvenuta.
Ah, certo,
verifica,
chiaro.
Verifica il tap effettuato. Quindi quando sei a bordo e dici, arriva il controllore e dici: io ho pagato con la carta, il controllore si avvicina al validatore e appoggia il suo badge e gli fa vedere tutte le strisciate che sono state fatte, tutti i tap che sono stati fatti. Avvicinando la carta del cliente, gli dice: ok, risulta che questa carta ha già fatto tap. Quindi non agisce sulla transazione finale incassata, ma sul tap effettuato.
Ci scrive Henry: segnala il fatto di essere un socio del Controradio Club, un sostenitore di Controradio, e dice: sono un rivenditore di biglietti a T. Alcuni clienti si lamentano di sanzioni effettuate per biglietto vidimato di giusto importo, ma con destinazione diversa. Non è eccessivo, dice Harry?
Ma allora, intanto è un caso, sono casi, io per spiegare questa cosa utilizzerei quelli del treno, no? Facciamo due esempi.
È chiaro.
Se io prendo un biglietto Firenze-Pisa e poi in realtà vado verso Lucca, no? E prendo un'altra linea, il controllore ti fa la multa. Se prendo un Firenze-Pisa regionale e poi lo copro con un'altra, oppure prendo, non so, un Pisa-Livorno regionale e poi in realtà salgo su Frecciarossa, il verificatore che sale mi fa comunque la multa. Quindi naturalmente lì sta anche un po' al caso specifico, no? Da valutare.
È chiaro.
Se uno deve stare sulla regola, è normale che per ogni servizio è necessario utilizzarlo con il biglietto corrispondente.
I nostri ascoltatori si confermano ogni giorno straordinari. L'ultimo messaggio dice: scolorando o scolorendo, forme entrambe corrette. Abbiamo degli accademici della Crusca che ci ascoltano, naturalmente.
Quindi questo è stato corretto.
Assolutamente sì, no, ma soprattutto Annalisa è stata corretta. Ancora Antonella che dice: ciao, ma i bus che non passano non sono all'ordine del giorno della trasmissione? No, per sapere.
Allora,
Annalisa va proprio sulla...
No, ma è corretto, guarda. Racconto tra l'altro anche una cosa che è successa ieri mattina. Ieri mattina siamo stati tutti i direttori di AT sono stati sull'autobus dalla mattina alle 7 a mezzogiorno e abbiamo girato per varie zone, un po' per sensibilizzare sul tema dell'utilizzo dei biglietti, un po' per rendersi conto anche della reale qualità del servizio. Allora, gli autobus che non passano, le famose corse saltate, io volevo fare una piccola domanda anche agli ascoltatori: ma se noi sappiamo che solitamente ogni giorno esce oltre il 99% degli autobus programmati, a volte non escono per l'autista che si è sentito male, giustamente, magari si è svegliato con la febbre, il mezzo che si è rotto, no? Magari proviamo a metterlo in moto, non c'è la sostituzione, oppure n casi che sono imputabili sicuramente al lato interno dell'azienda. Ma una volta che esce il 99% degli autobus, no? Poi gli autobus dov'è che spariscono? Cioè, siamo noi che li chiamiamo, li diciamo di nascondersi? No.
No.
E solitamente possono essere fermi perché c'è una macchina parcheggiata in doppia fila, fermi perché ci sono degli incidenti, fermi perché ci sono degli ingorghi. Cioè, nella maggioranza dei casi, e non lo faccio per scaricare il barile, perché ripeto, tante volte accadono cose che sono imputabili all'azienda, e l'ho detto subito all'inizio, ma altre volte, essendo che l'autobus sta all'interno delle strade, è normale che risenta dei problemi che ci sono lungo la strada. Ieri ho fatto diverse fermate e ho visto una marea di parcheggi di macchine parcheggiate nell'area di fermate, ho visto un sacco di macchine parcheggiate in doppia fila e l'autobus non gira. Due domeniche fa, sempre in piazza Tasso, due ore ferma tutta la piazza perché avevano lasciato una macchina sul marciapiede e l'autobus non ci passava, e non ci passava nemmeno l'ambulanza.
Ultimo messaggio che leggiamo è quello di Mattias, che dice: buongiorno, un abbonamento convenzionato con Unifi e lo scorso anno c'erano fondi regionali per il noleggio delle bici Ride Movie. Viene rinnovato anche il 2026?
Era un accordo, se non sbaglio, del comune di Firenze, che con l'abbonamento poteva avere anche uno sconto con Ride Movie. Mi sembra che c'è un progetto di mobility, ora non voglio dare un'informazione errata, però anche su Ride Movie, se lo apri, ti compare una notifica. Quindi consiglio di verificare sui canali diretti.
Verifica su Ride Movie,
penso che...
E niente, c'è un'ascoltatrice che ci scrive: grazie, socia anch'io. Per cui, Annalisa, grazie a te per i tuoi messaggi e per essere socia. Sono le 9:27, la voce che avete sentito è quella di Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione AT, perché ogni ultimo mercoledì del mese alle 9 AT per te in viaggio con Autolinee Toscane, che tra l'altro sta producendo anche un podcast che si chiama Torpedone.
Sì.
30 secondi su questo.
Torpedone, abbiamo lanciato le due puntate iniziali, sono una su Livorno e l'altra su Prato, che è uscita proprio ieri. Il Torpedone è un viaggio lungo le province della Toscana. ogni martedì esce una puntata dedicata a un localiro, quindi a qualcuno che arriva da quelle province, da quelle città, e che racconta delle storie, sempre tutto intorno all'autobus, cioè da dove comincia il viaggio. Tracciamo queste linee immaginarie, no? Ci porta a conoscere meglio i posti, le comunità dove i nostri autobus girano,
con dei personaggi molto, esatto, interessanti, molto simpatici, sì, veramente, sì, veramente molto molto carini. Il podcast Torpedone di AT, se fate una puntata di Regello avevo un suggerimento da darvi, ma ne parliamo in un'altra circostanza, magari l'ultimo mercoledì del prossimo mese, sempre con AT, con In Viaggio con Autolinea Toscana. Tommaso Rosa, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a te.
Mancano,
grazie,
due minuti al GR delle 9.30, poi i nostri conduttori, tra pochissimo Mirko Roppolo e poi Benedetto Ferrara con A Ovest di Padalino. L'informazione regionale torna alle 12.45. Buon ascolto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno.